sta per andare in onda. Riflettiamo insieme. Un programma della RWS. Cari amici, quest'oggi vi proponiamo una relazione del pastore valdese Paolo Ricca, già docente per molti anni presso la Facoltà Teologica Valdese di Roma, sul tema l'etica protestante. Un incontro dibattito che si è svolto il 18 marzo 2006 presso il Centro Culturale Pietro Martire Vermigli di Firenze. Buon ascolto.
Buonasera a tutti. Iniziamo la nostra conferenza dibattito-discussione sul tema l'etica protestante, che è la terza di una serie di 5 incontri. Il primo è stato di introduzione generale tenuto dal pastore Affuso. La seconda conferenza dibattito ha avuto come tema l'etica, etica e coscienza, tenuta dal professore Enrico Genazzani. Oggi l'etica protestante, il mese prossimo l'etica civile e a maggio l'etica planetaria. Questa riunione sarà moderata dal professor Giovanni Borelli, relatore professor Paolo Ricca, teologo ben conosciuto nei nostri ambienti e non solo nei nostri.
Ecco, beh, io ringrazio anzitutto per l'iniziativa di dedicare delle sedute e delle riflessioni sull'etica, perché, come del resto credo che voi tutti sapete, l'etica è forse oggi il campo più sensibile per la comprensione anche della fede, cioè si capisce meglio quali possono essere le posizioni di fede riflettendo e anche prendendo posizione sulle questioni etiche. Questo è evidente nel contenzioso di questi anni, di questi mesi, potremmo dire, relativi alla bioetica, ad esempio, che divide non solo cattolici e protestanti, in generale naturalmente queste sono delle approssimazioni, ma comunque delle approssimazioni che colgono abbastanza bene la realtà, divide non solo cattolici e protestanti, ma anche cristiani e non cristiani, eccetera, eccetera. Cioè, mentre nel XVI secolo, quando è avvenuta la riforma, la dimensione etica, benché molto importante, non era centrale nel dibattito e nel confronto scatenato da Lutero e dagli altri riformatori, oggi invece le cose sono diverse. Si discute molto meno sul piano dei dogmi o delle dottrine teologiche pure, mentre ci si anima e anche ci si scontra appunto sulle questioni etiche, quelle menzionate della bioetica, ma anche tutto il campo della politica, eccetera, eccetera. Quindi è stato opportuno, io credo, dedicare un ciclo di conferenze alla questione etica. Ora, a me è toccato dunque questo tema, l'etica protestante, un tema, come potete immaginare, vastissimo, perché è un tema formulato in questi termini che comprende sia i fondamenti dell'etica sia la finalità, che cosa si vuole raggiungere con l'etica, sia i contenuti, naturalmente, i contenuti specifici. Cioè, un tema come l'etica protestante evoca immediatamente una serie di questioni generali sull'etica, cioè sul comportamento umano. Perché devo amare, tanto per fare un esempio, cioè per quale motivo e per quale scopo, supponendo che il contenuto dell'etica sia l'amore, perché lo devo fare? Perché devo amare? Perché mi chiedi di amare? Perché? In base a che cosa? E poi, naturalmente, i contenuti, cioè che cosa vuol dire amare concretamente e in che modo io esprimo o posso esprimere il mio amore a livello personale, a livello familiare, a livello interpersonale, a livello collettivo, eccetera. Voi capite che c'è qui una serie di problemi enormi. Ho pensato, siccome bisogna fare delle scelte, ho pensato di suddividere, di dedicare metà di questa esposizione a problemi di carattere generale, all'etica come tema generale, e l'altra metà ad alcune questioni specifiche. Allora, nella prima parte affronterò tre questioni, che sono anzitutto l'importanza, cioè il peso dell'etica protestante o nel protestantesimo; secondo, la qualità, cioè qual è il profilo dell'etica protestante; e in terzo luogo, la natura dell'etica protestante. Questo nella prima parte. Nella seconda parte altre tre questioni concrete, e cioè l'etica coniugale, il matrimonio; l'etica professionale, il lavoro; e l'etica politica, il protestante cittadino, il protestante in quanto cittadino. Ecco, tutto ciò subspecie sotto il tema generale del protestantesimo, cioè tutto questo nel protestantesimo. Allora cominciamo la prima parte, primo punto, l'importanza dell'etica. Perché ho voluto, diciamo, dedicare qualche istante a questa riflessione? Perché, come sapete molto bene, c'è un luogo comune, diffuso, secondo il quale il protestantesimo ha sminuito il valore delle opere. Cioè ha appunto talmente insistito sull'importanza fondamentale, decisiva della fede, che le opere a un certo punto, se ci sono bene, se non ci sono, pazienza, basta che ci sia la fede. Basta che ci sia la fede. Cioè, nella vulgata diffusa, forse anche in mezzo a noi, non lo so, si può ipotizzare una fede senza opere, una fede sufficiente anche se non è accompagnata dalle opere. Questa visione è profondamente errata. È giusto dire che Lutero potremmo naturalmente dirlo anche di altri riformatori, ma prendiamo Lutero come figura simbolo della riforma protestante, è senza dubbio giusto dire che Lutero non solo ha diminuito, ma ha azzerato l'importanza delle opere per la salvezza. Questo è vero e questo va ribadito, sottolineato e anche illustrato con un pensiero ulteriore, che è questo: non solo Lutero ha detto le opere non servono a salvare nessuno, ma possono facilmente creare nell'uomo l'illusione della salvezza. Cioè, non solo non salvano oggettivamente, ma creano nell'uomo, possono facilmente creare nell'uomo quello che Lutero chiama la falsa sicurezza, cioè la fiducia che tu, siccome fai tutte queste opere, che possono essere di varia natura, possono essere opere liturgiche, possono essere opere assistenziali, eccetera, eccetera, siccome tu fai tutte queste opere, ti presenti davanti a Dio con una pagella così buona che, dice, in fondo Dio può soltanto mettere la firma. Cioè, le opere, tanto più se sono belle, importanti, significative, piene di zelo, eccetera, eccetera, rendono Dio superfluo per quanto concerne la tua salvezza. Cioè, in fondo, Dio non ha più bisogno di salvarti perché ti salvano le opere. Sei già bello salvato. Sei salvato da te. La figura classica qui è naturalmente il fariseo nel Tempio, che dice: ecco qua, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, metti la firma e tutto è a posto. Ecco. Cioè Lutero non soltanto dice che non ci si salva per le opere, ma dice qualcosa di molto più importante e molto più radicale, cioè che le opere possono facilmente ingannare, illudere, creare la falsa coscienza di una persona che in fondo non ha bisogno di essere salvato perché si salva da sé. E allora qui vale la pena ricordare, tra le tante citazioni possibili, quella frase di Lutero che si trova in una lettera a un suo collega monaco nel 1516, al quale Lutero dice: bada bene di non volere essere così santo da non ricordare più che sei un peccatore, anzi da non volere più essere un peccatore. Ricordati che Cristo abita solo in mezzo ai peccatori. Come per dire, più santo diventi e più lontano diventa Cristo dalla tua vita.
Siete all'ascolto di Riflettiamo Insieme e in questo numero vi stiamo proponendo una relazione del pastore valdese, professore Paolo Ricca, sul tema l'etica protestante.
Detto questo, ecco, in questo senso certamente c'è un azzeramento, ripeto, non soltanto una diminuzione di valore, ma un azzeramento del significato delle opere per la salvezza. Ma detto questo, bisogna dire anche che inutili e forse persino dannose per la salvezza, le opere sono indispensabili, come direi, non è una espressione di Lutero, ma credo che esprima il suo pensiero, come corpo della fede. Le opere sono il corpo della fede. La fede è l'anima e le opere sono il corpo. Ecco. E come un'anima senza corpo non ha consistenza, non ha storia, non ha neanche un luogo in cui esistere, così una fede senza opere è praticamente una fede nulla, vana, vuota, inesistente. Per comprendere meglio questo punto, ci possiamo rifare, anzi ci dobbiamo rifare, a un'opera fondamentale di Lutero del marzo del 1520, che è appunto intitolato Il Sermone sulle Buone Opere. Ora non possiamo entrare in tutti i dettagli, però alcune affermazioni fondamentali ve le voglio ricordare. La prima è che dunque ci sono buone opere, cioè opere che non ingannano, opere che non illudono, opere che non inducono in tentazione, potremmo dire, opere veramente buone che qualificano l'esistenza cristiana. Quali sono queste opere? La prima e fondamentale opera buona, dice Lutero, è la fede. Ci può stupire naturalmente un'affermazione di questo genere, ma è quella che Lutero fa. E perché? La fede è l'opera buona, la prima, la suprema, la più nobile, dice, delle opere buone. Perché? Per due motivi essenzialmente. Il primo è che la fede è un'opera buona perché ci rende buoni agli occhi di Dio, perché Dio gradisce in noi non tanto le virtù, che poi sono sempre così così, ma la fede. Ecco, potremmo dire, quando Dio vede in noi la fede, dice, questo è un uomo buono. Non perché è buono, ma perché crede. Cioè la nostra bontà è quella che sgorga nel giudizio di Dio che vede la fede dentro di noi. Non possiamo essere graditi a Dio se non per fede, se non perché Dio trova in noi la fede. La fede ci rende graditi a Dio e, rendendoci graditi a Dio, rende gradite a Dio anche le nostre opere. Quindi, diciamo, la bontà delle opere è quella che appare attraverso lo specchio della fede. Dio guarda le nostre opere attraverso lo specchio della nostra fede e le giudica buona perché l'opera della fede è l'opera migliore che possiamo fare. Il secondo motivo per cui la fede è la prima e più importante opera buona è che la fede ci innesta in Dio, perché fede è questo, è sostanzialmente l'innesto dell'anima in Dio, e questo innesto in Dio cioè nel suo amore, nella sua misericordia, nella sua volontà, produce vita nuova, in sostanza. Ecco, produce quella santificazione che Lutero, sulla quale Lutero non ha molto insistito, questo è vero, e ha insistito molto più Calvino e poi il pietismo, eccetera, eccetera, ma c'è anche in Lutero il fatto che la fede santifica la vita. Ma c'è ancora un terzo aspetto. Quindi praticamente la fede è l'opera per eccellenza, l'opera buona per eccellenza, perché diventa la fonte di tutte le opere, attraverso questo innesto della nostra anima in Dio. Ma c'è ancora un terzo aspetto delle buone opere. Quali sono le buone opere oltre alla fede, oltre a quelle comandate da Dio, eccetera? Un pensiero molto importante è quello che Lutero sviluppa, non in questo sermone, ma nella Libertà del Cristiano, e cioè le opere buone sono le opere buone per il prossimo. Non buone per te, ma buone per lui. Cioè sono le opere che corrispondono all'attesa, al bisogno del tuo prossimo. Le opere buone per lui, per l'altro. E qui c'è il discorso bellissimo sul quale varrebbe la pena proprio fermarsi con una conferenza a parte, il discorso bellissimo che Lutero fa nella Libertà del Cristiano, in cui arriva a dire quello che a mia conoscenza nessun altro ha detto né nel XVI secolo e neanche più tardi, e cioè che essere per il prossimo, l'opera buona per il prossimo, qual è? È che tu diventi un Cristo per l'altro. Che tu diventi un Cristo. Cioè, che quello che Cristo è per te, tu sia pure in un altro senso, ma con la stessa intensità lo diventi per l'altro. Cioè diventare una sorta di figura di Cristo per l'altro. Questo è, diciamo, l'opera buona che l'opera buona. Ecco, volevo prendere una citazione letterale che ho trascritto qui in queste note. Ecco. E diventare così, come il Padre Celeste ci ha soccorso in Cristo gratuitamente, così anche noi dobbiamo soccorrere il nostro prossimo gratuitamente con il nostro corpo. C'è tutta una teologia del corpo di Lutero, molto bello, molto importante, e le sue opere, e diventare così in certo qual modo Cristo uno per l'altro, affinché siamo reciprocamente Cristo e lo stesso Cristo sia in tutti. Questo significa essere veramente cristiani. Fine della citazione. Poco più avanti Lutero coniera la formula: siamo reciprocamente e scambievolmente Cristo uno per l'altro. Alter alterius Christus, nell'originale latino. Alter alterius, Cristo uno per l'altro. E questo naturalmente sconvolge tutto il discorso medievale sull'alter Christus, che è il sacerdote, voi sapete. Tutta questa linea viene completamente scardinata e si afferma che invece il cristiano, non il prete, il cristiano è l'alter Christus, nel senso non liturgico, sacrale, ma nel senso dell'essere per l'altro, insomma del venire incontro al bisogno dell'altro. Ecco, allora voi capite che qui non si può più parlare di scarsa importanza dell'etica nel protestantesimo, se si prende sul serio questo discorso di Lutero. Se l'etica è essere Cristo per l'altro, credo che più di così non si possa dire, ecco. E voi da qui potete comprendere che valeva la pena fare questo piccolo, lanciare questo piccolo flash sul tema dell'importanza, ha un'importanza vitale, cioè è il corpo della fede, e senza questo corpo la fede non è nulla. Secondo punto era la qualità, ecco, la qualità dell'etica protestante. Un altro luogo comune, diffusissimo anche in ambiente protestante, è che l'etica del protestantesimo è sostanzialmente un'etica del dovere. L'etica del dovere. E qui naturalmente non possiamo non pensare a Kant, perché è soprattutto Kant, che era luterano, come sapete, che ha diciamo, impresso, si può dire, nella cultura europea questo modello nobilissimo, devo dire. Io sono andato anche, pur non essendo familiare con i discorsi filosofici, sono andato a leggere le pagine di Kant su questo tema, e vi assicuro che diciamo è di un livello altissimo, di un livello altissimo. Anche la frase famosa, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me, non fuori. Cioè non i 10 comandamenti scritti sui muri, ma i 10 comandamenti scritti nel mio cuore. Beh, non è male, non è male. Dunque, è un discorso nobilissimo quello di Kant, però francamente non corrisponde, credo, a quello che è l'etica, la qualità, l'etica protestante come etica del dovere, cioè come etica che consiste nel rispondere positivamente a una legge che può essere fuori o addirittura può essere dentro, ma sempre legge è, perché per Kant Dio è sostanzialmente creatore e legislatore, ma non è salvatore, non è redentore. Ecco, se vogliamo, il limite del suo discorso. Però, detto questo, manteniamo alto, diciamo, il livello delle sue riflessioni. Ma allora, appunto, dico, etica del dovere? No. Cioè, l'etica protestante non nasce dalla legge. Non nasce dalla legge. E allora che cos'è, se non è un'etica del dovere? Risposta: è un'etica della gratitudine. Un'etica della gratitudine. Forse per qualcuno questo pensiero è relativamente nuovo, ma lo troviamo espresso in una maniera straordinaria nel Catechismo di Heidelberg, dunque Catechismo riformato, sì, effettivamente riformato, scritto da due giovani teologi appunto di Heidelberg o dintorni, un catechismo stupendo che esiste anche in versione italiana, purtroppo esaurita, e qui la parte terza, che è la parte dedicata all'etica, si intitola proprio così, la gratitudine. Quindi l'etica protestante è un'etica della gratitudine. E la gratitudine che cos'è? È la risposta alla grazia, la risposta umana alla grazia. Per fortuna in italiano queste parole hanno, come sentite, la stessa radice. Meno male, benissimo, perché allora capiamo meglio di che cosa si tratta. Cioè, la grazia di Dio trova nella gratitudine umana la sua eco, la sua risposta, la sua accettazione. Gratitudine, quindi l'etica che cos'è nel protestantesimo? L'etica è grazia che diventa gratitudine. O gratitudine che risponde alla grazia. Cioè io protestante, davanti alla questione etica, non ho il comandamento, neanche i 10, così belli, così importanti, così preziosi, no, ho il dono di Dio, questo, e il mio comportamento, il mio agire è la trascrizione riconoscente rispetto a questo dono. Vi leggo dal Catechismo di Heidelberg la domanda 86 e la risposta poi. La domanda: poiché dunque siamo redenti dalla nostra miseria per grazia per mezzo di Cristo senza alcun nostro merito, perché, ecco la domanda, perché dobbiamo fare opere buone? Perché siamo già tranquilli, siamo già salvi e allora potremmo anche esonerarci. Anzi, ci dobbiamo esonerare per quanto concerne la salvezza. Ma allora, se le opere non servono alla salvezza, a che cosa servono? Perché le devo fare? Risposta: perché Cristo, dopo averci acquistato a prezzo del suo sangue, ci rinnova anche a sua immagine mediante il suo Spirito Santo, affinché ci mostriamo con tutta la nostra vita grati a Dio per il suo beneficio e egli sia glorificato per mezzo nostro. Inoltre, poi ci ritorniamo un po' più in là, inoltre anche per poter essere noi stessi sicuri della nostra fede dai suoi frutti e per poter conquistare a Cristo anche il nostro prossimo con la nostra pia condotta. Dunque, ecco perché ci sono le buone opere, perché la grazia produce gratitudine e questa gratitudine è una vita gradita a Dio. Che cosa vuol dire però più specificatamente etica della gratitudine? Una cosa l'ho già detta, la ripeto, vuol dire che l'etica non nasce dalla legge, ma dall'Evangelo, cioè dall'annuncio non di quello che Dio comanda, ma di quello che Dio dà. Due, etica della gratitudine, l'abbiamo sentito nel discorso di Lutero, ripetutamente, l'etica della gratitudine è un'etica disinteressata, cioè non risponde a nessun calcolo, a nessun interesse, perché io non ho più da guadagnarci nulla, non ci guadagno niente. Capito? È gratuito. Non sono obbligato, se non dalla gratitudine, ma non da una legge. E non ci guadagno nulla. Non sono messo meglio davanti a Dio se faccio le buone opere di quanto non lo sia per la fede che ho in Lui. E questo carattere disinteressato dell'etica della gratitudine la qualifica come etica libera. È libera da calcolo, è libera da interessi. E poi naturalmente la terza caratteristica dell'etica della gratitudine è di non essere, come si usa dire nel gergo, precettistica, cioè non è un'etica in forma di precetti, di regole, di norme fisse, più o meno fisse, eccetera, che diventano la gabbia, se volete, nella quale il comportamento etico viene rinchiuso, ma praticamente non ci sono. La gratitudine non la puoi, non puoi legiferare sulla gratitudine, non la puoi trasformare. Allora, se sei grato devi fare 1, 2, 3, 4, 5, no. Naturalmente questo ha i suoi rischi, lo sappiamo benissimo, ma dobbiamo capire la qualità. Stiamo cercando di capire la qualità del discorso etico protestante. E la qualità è appunto questa, di essere un'etica senza precetti. E quindi un'etica della responsabilità, naturalmente, cioè un'etica nella quale sei davanti al dono di Dio e al modo con cui tu rispondi nella gratitudine a questo dono, e allora i 10 comandamenti a che cosa servono? I 10 comandamenti servono semmai a orientare la tua gratitudine, ma non a generarla. Questa è la cosa fondamentale. Non a generarla, non a produrla, ma semmai a accompagnarti, a guidarti. Guarda, questo può essere una pista. Sono delle luci, per così dire, dei lampioni. Ecco, i 10 comandamenti sono dei lampioni, non sono la strada, sono dei lampioni sulla strada della gratitudine che tu devi percorrere da te, come cristiano adulto, come cristiano responsabile. Vengo alla terza considerazione generale. Come vedete, parlo dell'etica in generale, non entro nei dettagli, nei contenuti, lo facciamo brevemente dopo. La terza è naturalmente, ecco, la terza l'ha accennato già il nostro moderatore nella sua breve, troppo breve forse, introduzione, cioè io vi dirò che con tutte le critiche che si possono fare, però la descrizione della natura dell'etica protestante fatta da Max Weber nel suo famoso libro, più citato che letto veramente, ma comunque anch'io lo cito, cioè lo spirito, l'etica protestante è lo spirito del capitalismo. Lui dà lì una definizione dell'etica protestante dal punto di vista della sua natura, della sua consistenza concreta, che tutto sommato, anche se Weber non parla della riforma, del pensiero dei riformatori, ma parla dell'etica puritana, che è un'etica di un secolo, almeno di un secolo, anche un secolo e mezzo più tardi, però la sua definizione tutto sommato a me piace e credo che colga l'essenziale. La sua definizione la conoscete, l'etica protestante è una ascesi intramondana. Le parole non sono familiari, la parola ascetica, ascesi, non è una parola che il protestantesimo adopera tutti i giorni, e intramondana naturalmente è un gergo un po' filosofico. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che il protestantesimo è una forma ascetica di cristianesimo, primo. Cioè, ascetica cosa vuol dire? Ascetica vuol dire che nel protestantesimo si esige, o il protestantesimo esige da se stesso, una consacrazione totale a Dio. Questo vuol dire ascetica, ascesi. Consacrazione totale, cioè non parziale, vabbè, un po' Dio, un po' mondo, un po'... no. Se voi avete in mente lo stemma di Calvino, c'è una mano che porge un cuore. A chi lo porge questo cuore? Lo porge a Dio. E c'è scritto pronte et sincere. Cioè... una sorta di immolazione, ora la parola può spaventare, ma insomma ci avviciniamo alla realtà. Cioè il protestantesimo è nato, diciamo, dal monaco. Lutero era un monaco. Apparteneva all'ordine rigorista degli agostiniani, gli eremiti. E Calvino non ne parliamo, cioè tutto il protestantesimo ha questo carattere ascetico, di consacrazione radicale. Appunto come si può pensare che un monaco sia, cioè uno che è una persona che non vuole, non desidera altro che Dio, in fin dei conti, e che concepisce la sua esistenza come una ricerca incessante di Dio. Ecco, il protestantesimo è questo. Ma questa ricerca, o questa immolazione addirittura a Dio, non avviene più nel convento, come nella grande tradizione cristiana, da Benedetto in avanti, da mille anni era così, non avviene più, ma avviene nella città. Intramondana, nel mondo, non accanto, non un po' fuori, quindi con tutti i rischi di una santificazione che è costitutiva del protestantesimo, ma di una santificazione che avviene nella immersione nella storia, nella città, nella cultura, nella politica, nella socialità, nella famiglia, eccetera, eccetera, nella immersione, dentro il mondo, pur non essendo del mondo, questa consacrazione. E questo è il protestantesimo, è questo, questa affermazione di totale immersione, cioè il convento scompare. Perché? Perché la città ora è il mio convento, tra virgolette, voi mi capite, tra virgolette. Cioè, il protestantesimo non ha eliminato, è un monachesimo, ma un monachesimo che trasferisce i voti, tra virgolette, poi li vedremo, li trasferisce nella vita vissuta, nella storia, nel corpo, e vive questa consacrazione radicale a Dio in mezzo alle infinite contraddizioni del nostro vivere nel mondo, del nostro essere nel mondo. Ecco la grande intuizione, secondo me, di Weber, poi possiamo parlarne, ecco, ma tutto sommato definire l'etica protestante come ascesi intramondana a me pare che, con tutti i limiti, colga l'essenziale del nostro problema. Ecco, e con questo ho terminato la prima parte. Ora sarò breve perché bisogna terminare in ore accettabili. Vengo alla seconda parte, cioè questi tre flash su aspetti specifici dell'etica protestante, e cioè il matrimonio, il lavoro e la cittadinanza. Il matrimonio, uno dei contributi maggiori della Riforma alla storia dell'Occidente, è senza dubbio la rivalutazione, la riabilitazione che essa ha fatto del matrimonio. Perché il matrimonio, a dispetto del fatto che intorno al 1200 fu dichiarato uno dei sette sacramenti, il matrimonio era non solo continuamente sconsigliato, ma anche nelle prediche, eccetera, ma era oggettivamente considerato una condizione inferiore al celibato e alla verginità, sia maschile sia femminile. Praticamente tutto il Medioevo è vissuto della definizione infausta, devo dire purtroppo, di Agostino del matrimonio come remedium concupiscentiae, cioè l'unica funzione del matrimonio era che ovviava alla concupiscenza carnale, e l'unica salvezza, diciamo, l'unico valore del matrimonio era quello di servire alla procreazione, e se non c'era la procreazione praticamente era una sorta di condizione al limite del peccato. Voi sapete anche che nel XVI secolo, ma già da prima, c'era una grandissima corruzione proprio in campo sessuale, sia nella città, la prostituzione era allora più praticata di oggi, che pure non siamo secondi a nessuno, ma allora ce n'era ancora di più, e soprattutto il clero, come sapete, era, diciamo, c'era una vita depravata di, non di tutto per carità, ma di molta parte del clero e dei monasteri. Ho letto delle cose incredibili, i monasteri femminili erano praticamente delle case di tolleranza, più o meno. Cioè delle cose inimmaginabili al nostro, invece accadevano tranquillamente nel XVI e nel XV secolo. E questo era facilitato anche da che cosa? Dal fatto che la legislazione canonica, in ordine alla vita sessuale del clero, era ambigua, non era chiara, perché c'era, a partire da Gregorio VII, la famosa riforma di Gregorio VII, c'era il divieto per il clero di sposarsi, cioè il celibato, ma non si diceva nulla sulla castità, cioè dovevi restare celibe, ma per il resto, diciamo, tanto che de facto c'erano praticamente tutti, non dico tutti, ma molti avevano una concubina, e tanto meglio se era una sola, diciamo così. È soltanto il concilio di Basilea, che, dunque un concilio che ha avuto luogo dal 1431 al 1449, che in un articolo della Prammatica Sanzione stabilisce che se un prete o un monaco viene scoperto in concubinaggio pubblico, voi immaginate subito la sanzione, si direbbe oggi viene sospeso a divinis. No, non viene sospeso a divinis, semplicemente le sue rendite vengono decurtate di un terzo. Cioè è molto interessante, una sanzione economica, non una sanzione morale. Vuol dire che appunto, insomma, la cosa veniva accettata. Del resto sappiamo che anche nelle alte sfere della gerarchia, persino nel papato, succedevano delle cose per oggi assolutamente impensabili, inconcepibili. Ora, appunto, la grande novità della riforma in questo campo qual è stata? Lo dico così, è che ha messo all'ultimo posto quello che la Chiesa medievale aveva messo al primo posto, cioè il celibato, e ha messo al primo posto quello che la Chiesa medievale aveva messo all'ultimo posto, cioè il matrimonio. Questa è la rivoluzione, una vera e propria rivoluzione.
Siete all'ascolto di Riflettiamo Insieme, e in questo numero vi stiamo proponendo una relazione del pastore valdese, professore Paolo Ricca, sul tema l'etica protestante.
Può forse bastare questo? Ecco, qui avevo delle citazioni. Lutero nel 22, dunque nei primi anni della sua iniziativa, scrive un trattatello intitolato La vita coniugale, e nella parte finale dice: ho tessuto questo elogio della vita coniugale, un elogio della vita coniugale. E che cosa dice? Dice tante cose, ma quello che mi ha colpito è questo qua. Perché posso tessere l'elogio del matrimonio? Perché il matrimonio è uno stato, una condizione istituita da Dio. E perché posso mettere il celibato in fondo alla scala dei valori? Perché il celibato è qualche cosa che Dio non ha mai comandato. E quindi tu che sei celibe, ti vanti del tuo celibato e dice che sei sopra quello che è sposato, devi chiederti se stai facendo la volontà di Dio o stai trasgredendo la volontà di Dio. E invece tu, sposato, che porti tante pene, perché il matrimonio non è naturalmente questo giardino dell'Eden che si pensa in compagnia bella, che porti tanti pesi, eccetera, eccetera, tante fatiche, tanti affanni, però qual è la tua forza, qual è la tua condizione, qual è che ti fa tenere la testa alta davanti a qualunque celibe, davanti a qualunque vergine, maschile o femminile, no? Perché tu sei in uno stato che Dio ha comandato. Questa è la tua gloria, questa è la tua forza. È stata una rivoluzione, eh? Mi prego di credere, una vera e propria rivoluzione. E tanto più una rivoluzione in quanto la riforma ha declassato il matrimonio come sacramento. Cioè, da un lato lo ha esaltato come la condizione che Dio vuole, e dall'altro, a fronte del celibato, della verginità, eccetera, e dall'altro però l'ha detto non è un sacramento, perché Gesù non ha istituito il sacramento del matrimonio. Cioè, il matrimonio è una cosa laica, non religiosa. Io lo vivo religiosamente se sono credente, ma in sé il matrimonio è una cosa perfettamente laica, come il sole che Dio fa splendere sui giusti e sugli ingiusti. È laico il sole, non è religioso, non è un sacramento. È così il matrimonio. Quindi vedete le dialettiche profonde, ma sane, che la riforma in questo campo ha veramente messo in movimento. Certo, se uno dovesse fare quello che ci suggeriva il moderatore, trasferire tutto questo nell'oggi, ci sarebbe da fare
parecchio da dire.
Ma insomma, a me preme che ora noi cogliamo queste strutture fondamentali dell'etica protestante, così come è stata impostata e così come, diciamo, con tante naturalmente aggiunte, eccetera, eccetera, è andata avanti. Secondo discorso, quello del lavoro. E qui c'è molto da dire, naturalmente. Le cose sono in parte note. Diciamo, qual è la novità, le cose originali che hanno cambiato tante cose. La prima è l'idea che il lavoro è una vocazione, la famosa berufung, la famosa vocazione divina che diventa beruf, cioè mestiere, professione. Professione come vocazione. Ecco. A fronte dell'idea medievale secondo la quale la vocazione è quella del monaco. Invece Lutero ha quella frase famosa che ho certamente già citato qui, ma la ripeto perché mi piace troppo. Dice: il contadino che zappa il suo campo, la massaia che tiene in ordine la sua casa, il calzolaio che fabbrica la sua scarpa, compiono lo stesso servizio divino del prete che consacra l'ostia. Questo è lavoro come vocazione. Quindi non solo come modo per esprimermi e non solo come mezzo per campare, ma anche e anzitutto come risposta alla chiamata di Dio per rendere gloria a Lui e per servire il prossimo. Che cosa vuol dire glorificare Dio? È una cosa così frequente nel discorso dei riformatori. Significa modellare il mondo secondo la sua volontà. Modellare il mondo, cioè il compito del lavoro è di rendere il mondo conforme, il più possibile conforme alla volontà di Dio. E che cosa significa servire il prossimo? Significa fare cose che gli sono utili, cioè che rispondono a un suo bisogno reale. Per Calvino il lavoro è una forma di preghiera, cioè vale, è un altro modo di pregare, non sostituisce la preghiera, ma è un altro modo di pregare. E vale allora, qui vi ho già detto che in fondo il protestantesimo è una forma di monachesimo, vale il l'ora et labora benedettino. In fondo il protestantesimo non ha fatto altro che riprendere questo slogan, se volete, o questo motto del monachesimo benedettino e applicarlo non appunto al convento, ma alla città. E poi c'è l'altro aspetto dell'opera che certifica l'elezione. Ecco, l'abbiamo accennato, ora io devo andare un po' avanti, e insomma è tutto questo in un quadro di austerità. Di austerità, vedete questa parola che poi il nostro Enrico Berlinguer aveva disseppellito a nostra vergogna, che noi l'avevamo seppellita e Berlinguer l'ha disseppellita, questa cosa della austerità è qui, è Calvino, l'austerità. Si potrebbe fare un'altra conferenza, ma lasciamo perdere, perché c'è tante cose qui da dire sul tempo, sul vestito, sull'alloggio, eccetera. Ma ora non c'è tempo. Comunque, appunto, lavoro come vocazione, frugalità, austerità, questi sono, diciamo, per l'etica protestante del lavoro, quello che l'ha fatta vivere, l'ha fatta e anche prodotto naturalmente tutto quello che ha prodotto, insieme al fatto che, ecco, Calvino in modo particolare ha abbattuto le barriere religiose che impedivano lo sviluppo economico, soprattutto la questione dell'interesse, del prestito a interesse, che in tutta la tradizione cristiana precedente veniva equiparato all'usura, quindi era vietato come qualche cosa di non cristiano. Calvino è stato il primo a dire: non è vero che ogni prestito a interesse è usura. E questo naturalmente voi potete capire che cosa ha significato nell'insieme nello sviluppo poi dell'Occidente. Ecco, l'ultima parola che desidero dire è quella sull'etica politica, cioè sul cristiano come cittadino. E qui i due capisaldi dell'etica protestante sono questi. Primo, l'emancipazione del potere politico da quello ecclesiastico. E questa è l'opera fondamentale di Lutero, è appunto con la sua dottrina dei due governi. Dio governa l'umanità sia attraverso la legge che si materializza nello Stato, sia attraverso l'Evangelo che si materializza, prende corpo nella Chiesa. Queste due entità, Stato e Chiesa, sono ciascuno autonome rispetto all'altra, tutte e due naturalmente sottoposte al volere di Dio. E sentite quello che dice Calvino, perché è una bella citazione: governare è una vocazione, non solo santa e legittima davanti a Dio, ma anche la più sacra e la più onorevole di tutte le vocazioni. La più sacra e la più onorevole di tutte le vocazioni. Governare. Cioè Calvino si oppone a, diciamo, prende posizione critica sia nei confronti di quello che oggi chiamiamo l'integrismo cattolico, cioè la posizione secondo la quale l'unico vero Stato è la Chiesa. La Chiesa fa tutto meglio, anche la politica la fa meglio, e quindi è la Chiesa che deve governare il mondo, punto a capo, o direttamente o indirettamente. Questo è l'integrismo cattolico con mille sfaccettature, è sostanzialmente questo. Calvino dice no, come del resto Lutero dice no, lo Stato è un ordinamento divino in sé, non perché dipende da te, non perché riceve luce da te, ma perché Dio lo ha istituito così e quindi ha la sua responsabilità e il suo compito, diciamo, da svolgere, che è appunto quello di governare. Ma Calvino e Lutero si oppongono anche all'altra posizione inversa, cioè quella che potremmo chiamare del radicalismo anabattista, il quale dice no, tu cristiano devi star fuori da questo pantano che è la politica. Soltanto così puoi sia testimoniare da un lato, sia pure negativamente, criticamente, tenendoti fuori, sia denunciare il fatto che effettivamente la politica è un pantano. Calvino dice no, la politica non è un pantano, la politica è una funzione divina, voluta e istituita da Dio, che deve essere realizzata e sostenuta. Cioè, a un certo punto, è più importante salvare la città che salvare la tua anima, diciamo. È più importante salvare la città che salvare la tua anima. Ecco, io termino qui, vi ringrazio per la vostra pazienza. Sono dei flash, come vedete, potrebbero essere naturalmente continuati, ma forse queste poche osservazioni che ho fatto, sia di carattere generale sia di carattere specifico, possono aiutarci grosso modo a comprendere quello che è, almeno nella sua proposizione teorica, cioè teologica, quello che è, o può essere, o dovrebbe essere, l'etica protestante.
E si conclude così questa conferenza del professor Paolo Ricca, pastore valdese, per molti anni docente presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, sul tema l'etica protestante. Un incontro dibattito che si è svolto a Firenze sabato 18 marzo presso la sede del Centro Culturale Protestante Pietro Martire Vermigli di Firenze. Grazie per l'attenzione e a risentirci. Abbiamo trasmesso Riflettiamo insieme, un programma a cura della RVS.